Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti e benvenuti ad un'altra nostra puntata del nostro podcast. Oggi io sono veramente contentissimo, felicissimo e onoratissimo di avere una fisica, o meno fisico, mi dirà lei se è fisico-fisica, italiana, che si occupa di cosmologia, astrofisica, analisi dei dati, e ricercatrice presso la CA Cosmostat dalle parti di Parigi, credo, e fa parte delle missioni spaziali internazionali Planck ed Euclid per conto dell'ESA e NASA. Benvenuta, dottoressa Valeria Pettorino, e grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie, grazie a tutti e grazie per l'invito.
Dottoressa, io subito ho visto che si occupa veramente di tantissime cose e in particolare ho visto che la sua opera è quella di far comprendere a noi che cos'è l'universo. Ci può spiegare in parole molto semplici appunto in cosa consiste il suo lavoro e come contribuisce appunto alla nostra reale comprensione dell'universo?
Sì, io mi occupo soprattutto di quella che si chiama cosmologia, cioè proprio lo studio del cosmo, di tutto l'universo, quindi vuol dire anche di tutte le forme di energia che ci sono all'interno, quella che non sono la materia ordinaria, ma anche forme più strane, diciamo così, che ancora la cui natura è ancora ignota, come la materia oscura, l'energia oscura. E come queste forme di energia cambiano nel tempo, come sono state in passato, come sono oggi e come evolverà l'universo in futuro. E questo lo faccio partendo dalla teoria, di origine io sono fisica teorica, quindi è importante anche già proprio cominciare a pensare a quali sono le teorie che possano descrivere le varie componenti dell'universo. Poi c'è una parte proprio di calcolo, di calcolo di equazioni che possano descrivere i modelli teorici che diciamo, sono che descrivono le varie componenti dell'universo. Una parte anche di sviluppo di software per cercare di risolvere anche numericamente queste equazioni che sono certo sono in genere molto complicate con tanti parametri e poi c'è anche proprio una parte man mano con gli anni insomma, mi sono interessato sempre più di esperimenti come diceva di Planck e Euclid proprio per confrontare poi i dati che vengono osservati tramite gli esperimenti con le previsioni delle varie teorie. Ci sono tante teorie e una volta avuti i dati è necessario confrontarli, anche questo avviene tramite software che vanno sviluppati. E quindi c'è anche una parte di cui mi sono occupata molto di gestione di equipe internazionali, sia per lo sviluppo dei software, sia per il confronto dei dati con le previsioni teoriche. Tutto questo dovrà andare a dire qual è la teoria che meglio si confronta con i dati e quindi avere delle informazioni su cos'è la materia oscura, cos'è l'energia oscura.
E che cos'è questa energia oscura, questa materia oscura? I miei studenti fanno sempre pensare un po' a Star Trek, Star Wars, no? Ma in realtà ovviamente è tutto reale. Ce lo può spiegare in termini molto semplici?
Sì, non è il lato oscuro dell'universo di Guerre Stellari, ma sono comunque due componenti ignote. Sono chiamate in un modo simile, materia oscura e energia oscura, ma in realtà si comportano in maniera diversa. Non sono state osservate ancora direttamente, quindi non sappiamo in realtà se siano delle particelle, nuove particelle, o se siano delle nuove forze. Forse le due cose sono anche un po' legate. Sappiamo però in maniera indiretta che la materia oscura è una parte che circa il 25% dell'energia totale dell'universo che sente l'attrazione gravitazionale, la forza di gravità e è responsabile per tenere insieme le galassie, in effetti, senza di essa è un po' il collante che tiene insieme le galassie ed è stata infatti studiata anche, non solo in realtà attraverso Planck, ma anche attraverso tanti esperimenti sulla velocità di rotazione delle galassie, che non sarebbe quella osservata se non ci fosse la materia oscura, quindi in maniera indiretta. E per questo ci sono poi tanti esperimenti, sia in laboratorio, su Terra, sia appunto un po' legati alla cosmologia, che cercano di identificare se ci sono nuove particelle o se è proprio la forza di gravità che va modificata.
Come influiscono appunto questa materia oscura, questa energia oscura, l'impatto che può avere per noi, ecco, comuni mortali? Perché è importante conoscere la materia oscura e l'energia oscura?
Prima di tutto per conoscere quello che ci circonda, perché abbiamo detto che la materia oscura è il 25% e poi c'è quell'altra componente, l'energia oscura, che in realtà è il 70%, quindi c'è il 95% dell'universo che non conosciamo, quindi non conosciamo le sue caratteristiche né le sue potenzialità e spesso nella ricerca è così, in realtà non sappiamo esattamente quale sarà il risultato finale, anche se poi durante la ricerca si sviluppano tante di quelle tecnologie e di conoscenze in più che hanno svariate applicazioni.
Ed è proprio questo il compito del nostro podcast, dottoressa. Le volevo chiedere, ma quali sono appunto le sfide principali nel suo campo e come sta affrontando queste sfide?
Allora, ci sono tante sfide, alcune proprio teoriche, cioè che cos'è la materia oscura e che cos'è l'energia oscura. L'energia oscura, non l'ho detto, in realtà sì, è responsabile dell'accelerazione dell'espansione dell'universo, cioè l'universo si sa, sapeva da prima che si sta espandendo, ma si pensava che stesse decelerando per effetto della forza di gravità. Invece l'energia oscura sembra qualcosa che si oppone alla forza di gravità e paradossalmente appunto ancora più misteriosa, della materia oscura. Quindi da un lato c'è proprio una difficoltà a comprendere che cosa può descrivere, quale teoria può descrivere queste componenti, come evolveranno nel tempo. Il futuro dell'universo cambia completamente a seconda della natura di queste componenti. Poi ci sono delle difficoltà tecnologiche. La costruzione di rivelatori che poi devono essere inviati nello spazio, cioè, sono dei progetti che ognuno di questi, Planck, Yuki, prende 20 anni per costruire un satellite, mandarlo nello spazio, raccogliere dati e adesso con Euclid che è stato lanciato a luglio avremo, giro di pochi anni, alcuni petabyte di dati, una quantità enorme, cioè se pensiamo in pochi giorni raccoglieremo dati. Avremo tante di quelle immagini, miliardi di immagini di galassie che poi vanno analizzate. Quindi c'è proprio un problema di analisi dei dati e anche un problema di confronto dei dati con la teoria. Bisogna stare attenti, per esempio, a modellizzare tutte le sistematiche, tutti quegli effetti che possono modificare il segnale, che possono essere legati agli strumenti e non all'energia oscura o al fenomeno fisico che voi chiamiamo studiare.
Ecco perché appunto è importante la matematica, conoscere, avere delle basi matematiche è fondamentale, lo dico sempre ai miei studenti, perché noi proprio ci occupiamo anche della modellizzazione dei sistemi, ovviamente in modo molto più semplificato rispetto a quello che fa lei, dottoressa, però i miei ragazzi possono, ecco, così comprendere quanto sia importante il loro lavoro in piccolo e in grande ovviamente il suo. E come si utilizzano questi dati? Per testare anche modelli nuovi, suppongo, in cosmologia, no?
Sì, c'è un lunghissimo processo. In realtà, cioè, ovviamente non si usano i dati così come arrivano dal satellite o da Terra, ci sono anche altri esperimenti da Terra. E questi dati vengono prima testati, vengono fatti tantissimi, test per verificare che il satellite stia effettivamente misurando nella regione che aspettiamo, con le caratteristiche che ci aspettiamo. Dopodiché vengono raccolte queste immagini, vengono calibrate e vengono anche combinate, anche per esempio frequenze diverse, per cercare di isolare il segnale che vogliamo osservare delle galassie da appunto tutti gli altri effetti secondari che possono essere legati piuttosto alla strumentazione. Dopodiché si passa dalle immagini singole quindi a dei cataloghi, perché spesso stiamo parlando di miliardi di galassie, quindi si ha a grande importanza la statistica, cioè si estraggono da questi grandi cataloghi di immagini informazioni statistiche, quindi non soltanto sulla singola galassia, ma in media su tante galassie. poi da qui si studiano prima di tutto metodologie diverse, per esempio adesso anche l'intelligenza artificiale viene spesso utilizzata per ricostruire meglio la forma delle galassie, che è uno dei metodi con cui si può studiare la materia oscura e anche l'emozione dell'universo.
Dottoressa, io trovo tutto estremamente interessante. Quali sono appunto i consigli che potrebbe dare ai miei studenti, ma ovviamente anche alle mie studentesse, per fare in modo che possa intraprendere una carriera scientifica appunto in ambito cosmologico o astrofisico?
Allora, è un tipo di carriera che si può seguire da punti di vista forse diversi, cioè io sono partita con fisica teorica e poi appunto ho lavorato con gli esperimenti, ma si può anche cominciare come fisica sperimentale oppure anche come ingegneria. Spesso in cosmologia soprattutto si hanno grandi collaborazioni di persone che devono interagire tra di loro e che vengono spesso anche appunto hanno competenze diverse. Quindi uno dei consigli forse è di studiare, ma anche di qualunque sia la strada scelta in questo campo, se dal punto di vista sperimentale o teorico, di avere sempre presente che è importante comunque conoscere anche quello che fanno gli altri, quelli che hanno seguito altre strade, perché alla fine è un po', diciamo, ognuno contribuisce a questo puzzle in maniera diversa, e quindi l'importante è anche saper comunicare con persone che hanno delle competenze diverse per cercare di mettere tutto insieme, quindi dalla strumentazione alla modellizzazione statistica alla teoria.
Ecco perché appunto è importante lavorare in team. Quando noi facciamo spessissimo progettazione, e per me è fondamentale appunto che i miei studenti intanto lavorino in team e soprattutto che sappiano interagire anche in una lingua diversa dalla propria. Proprio in questi ultimi anni abbiamo lavorato con gli olandesi, spagnoli, eccetera. Quindi a maggior ragione, ecco, il suo consiglio apre per me una porta veramente spalancata, dottoressa. Grazie ancora. Ma
Tra l'altro, per esempio, UKID è una collaborazione di quasi 2.000 persone di tanti paesi, diciamo, soprattutto in Europa, ma anche ora in Giappone e negli Stati Uniti. Quindi, diciamo, ci sono tante lingue anche all'interno del consorzio, anche se poi appunto si parte in genere in inglese, ovviamente la conoscenza delle lingue è fondamentale.
ma io leggevo anche che fa parte, leggo testualmente, del gruppo dirigente del Worldwide Mentorship Program for Women in Physics. Ma che significa?
Sì, si chiama Supernova Foundation ed è nata da un'iniziativa di una collega a Cape Town, in Sudafrica, anni fa, che mi contattò, diciamo, da altre colleghe fisiche, soprattutto diciamo, in origine in astrofisica, ma poi aperta a tutte le discipline di fisica, per creare un network che mettesse in contatto persone che hanno seguito questo tipo di carriera a tutti i livelli. Cioè ci sono persone, sono studentesse che stanno facendo il dottorato, oppure postdoc, oppure hanno appunto un posto permanente, e anche chi in effetti ha lasciato la ricerca accademica per lavorare poi come fisica in altre applicazioni, anche nella comunicazione o nell'industria. E per me è stata un'esperienza, è ancora un'esperienza incredibile, perché è l'occasione di confrontarmi con esperienze di tante altre donne interessate a questo percorso. In genere abbiamo per esempio dei webinar insieme in cui discutiamo di aspetti legati a questo percorso, ci confrontiamo sulle esperienze, diciamo, che abbiamo avuto. Ci sono tante donne che vengono anche da paesi in cui senza la Supernova Foundation non avrebbero avuto l'occasione neanche di parlare con una donna che ha seguito questo percorso. E quindi è un modo dal mio punto di vista, per acquisire dati per poi fare, diciamo, le proprie scelte, seguire la propria strada, ovviamente, che poi quindi, diciamo, alle sue preferenze, le competenze che vuole sviluppare.
Appunto, la cosa interessante è che ovviamente la dottoressa non è un esempio isolato, ma sono tantissime le scienziate in tutto il mondo, quindi ecco, ancora una volta sfatiamo gli stereotipi di genere che le donne non posso seguire una carriera scientifica. Lì ha incontrato uno ostruzionismo nella sua carriera, proprio legata al suo ruolo di donna. Ci può parlare di qualche esempio oppure è andato tutto sempre bene, tranquillo e liscio?
Allora, quando ho iniziato a pensare alla fisica e all'astrofisica, mi ricordo a scuola proprio che c'era anche una professoressa mi chiese perché volevo studiare qualcosa di così maschile. E io onestamente non capii proprio la domanda. Poi quindi forse per fortuna la ignorai e quindi poi ho continuato a lavorare su quello che a cercare di studiare quello che mi incuriosiva, l'universo, quello che c'è, quello che un po' conteneva tante cose, dalle lingue, la matematica, la logica che mi interessavano. E poi con il tempo, comunque, forse ovviamente come dire, la rappresentanza delle donne, soprattutto nei livelli di responsabilità più elevati. Ovviamente, diciamo, ho cominciato un po' a farsi sentire il fatto che che fossero meno rappresentate, soprattutto nei livelli in cui si prendono le decisioni. E questo, d'altra parte, devo dire, non mi ha scoraggiato, anzi, forse mi ha motivato ad andare avanti, perché, diciamo, tutti abbiamo diritto di farlo e di cercare di tracciare in questa strada.
Assolutamente.
Credo che il mentoring sia un'iniziativa che può aiutare, come quello appunto del networking della Supernova Foundation, però c'è anche una cosa a cui tengo molto, che secondo me fa un po' anche la differenza, c'è proprio la necessità di trasparenza quando vengono prese le decisioni, quando si assegnano anche dei ruoli decisionali. A volte, ecco, può capitare che questi, anche in buona fede, vengano assegnati così per nomina ad un entourage di persone di cui appunto che sono già ai livelli decisionali, e questo un po', questo secondo me impedisce la valorizzazione di tutte le competenze che ci sono, e valorizzazione che secondo me avviene solo tramite appelli aperti a tutti, dove tutti possono poter fare domanda e dimostrare le proprie competenze.
Io concordo con lei e ovviamente sono contento che non abbia ascoltato il consiglio della sua professoressa. Ancora complimenti per la sua carriera. Io spero appunto che con questi podcast, con queste interviste, ecco, non dico riuscire a convincere, ma quantomeno a sfatare questi stereotipi che purtroppo ancora in Italia e nel mondo esistono. Dottoressa, io la ringrazio tantissimo per il suo intervento. E le faccio i miei migliori in bocca al lupo per tutto, per la sua carriera. E ovviamente noi siamo il Fermi di Roma, quando vuole venirci a trovare, siamo sempre ben felici di averla.
Grazie mille a lei e a tutti gli studenti e le studentesse.
Grazie ancora, arrivederci.